terminologia significa la realtà, dalla quale il cristianesimo si era allontanata, ma dopo sia stata ripresa. Per cui c'è una grande confusione tra quello che è l'insegnamento dei Vangeli e quello che poi è la pratica della comunità cristiana. Una di queste confusioni riguarda un termine che non c'è per indicare i componenti della comunità cristiana, ma soltanto nella comunità ebraica, che è quella di sacerdote. Abbiamo visto che non c'è il sacro, non c'è il sacrificio, il sacerdote è colui che fa il sacro. Nella visione tra Dio e gli uomini è stato scavato un abisso. Per gli uomini è impensabile potersi rivolgere direttamente alla divinità, hanno bisogno di farlo attraverso un mediatore. Questi mediatori sono i sacerdoti. È una casta, ecco perché Gesù, il sacerdote, veniva trasmesso di padre in figlio, quindi era una sfida sacerdotale, ed è Gesù. Gesù non è sacerdote, Gesù non appartiene ad alcuna casta sacerdotale, Gesù è semplicemente l'uomo. Quelli che nella sua comunità si può dedicare poi interamente alla costruzione, all'educazione degli altri, non vengono chiamati sacerdoti, perché sacerdote indica un mediatore tra Dio e l'uomo. Con Gesù non c'è più bisogno di sacerdoti, perché tutti sono sacerdoti. Il sacerdote che era quello che poteva rivolgersi a Dio, l'uomo non poteva. Allora c'era Dio, l'uomo e questa figura mediatrice. Con Gesù, e questa è la grande novità, tutte le persone, di qualunque condizione, di qualunque condotta o comportamento, possono rivolgersi direttamente alla divinità, a Dio, chiamandolo col suo nome di Padre. Non ci sono conduzioni, non ci sono riti preliminari, non ci sono purificazioni indispensabili prima di poter accedere al Padre. Ogni persona nel suo intimo può rivolgersi direttamente al Padre. Allora, se l'uomo può rivolgersi direttamente al Padre, voi capite che i poveri sacerdoti sono in cassa integrazione. Erano gli uomini che dovevano ricevere le offerte dagli uomini per presentare a Dio. E Gesù dice che non c'è più bisogno di offerte. Erano gli uomini che dovevano accogliere le preghiere, le chiese degli uomini, per poi comunicare a Dio. E Gesù dice no, non c'è più bisogno di mediatori. Ognuno può rivolgersi direttamente a Dio. Questa è la novità portata da Gesù, e quindi il termine sacerdote non fa parte del linguaggio cristiano. Al suo posto, gli elementi scelti dalla comunità, non come oggi che uno si sceglie, voi sapete che oggi si parla di vocazione. La vocazione, a un certo momento, una persona che sente dentro di sé questo desiderio, questa sfida, tutta una chiamata dedicata al servizio del Signore e dei fratelli. In origine non era così. Non era l'individuo che aveva la vocazione, era la comunità che sceglieva l'individuo e c'era te. Te sei dato per questo servizio. E le cronache, anche umoristiche, comiche, si parla di persone che sono scappate dalla città del villaggio perché avevano capito l'aria che tirava. Si cominciavano a guardarlo con noi, allora si era segnato per sottrarsi alle scelte della comunità. Era la comunità che diceva tu sei il nostro. E il termine che deriva dalla parola greca, che significa andiamo, è presbitero. Da presbitero poi deriva il nostro prete. Per cui presbitero è l'anziano, non anziano nel senso di anni. L'anziano è l'immagine della saggezza, è l'immagine della maturità. Quindi la comunità individuale tra i propri componenti è la persona che per serietà e impegno cristiano, per capacità naturale di insegnamento e per dopo di altruismo, di generosità e di servizio, poteva essere il presbitero. Era la comunità che lo accettava veramente, diceva te, oggi sei il nostro presbitero. Poi dopo questo si è cambiato, sono le persone che scelgono questo. Quindi non il sacerdote, ma il presbitero da cui deriva il nostro termine breve. Questi presbiteri sono i ministri. Anche qui c'è tutta una prostituzione, deturpazione del linguaggio, se pensiamo cosa significa ministro oggi. Ministro deriva da minus più ter, che significa un'opposizione, in con quello che poi è il magister o il maestro. Ministro sarebbe il minore. Allora, nella comunità cristiana si sceglie una persona che è prescritto per, non ripeto, non per gli anni, ma per la saggezza, quindi grande saggezza. Ma il suo ruolo, attenzione, non è che elevarsi al di sopra degli altri, ma essere quello che si mette al di sotto di tutti gli altri. Per cui l'altro termine con il quale venivano indicati i presbiteri erano quelli di essere i ministri, che deriva da questo termine minus, cioè il meno, il minore, in contrapposizione con chi? Con il magister. Magister significa il più grande degli altri. Quindi nella comunità cristiana non c'è un individuo che è un mediatore tra Dio e gli uomini, ma un individuo che viene scelto perché più degli altri rappresenta qualità di saggezza, di doni, di altruismo, per cui è presbitero, ma questo presbitero, attenzione, è un ministro, quindi un servo della comunità, non un padrone. Poi dopo vedete come il linguaggio si cambia e i ministri non credo che siano proprio i servi della comunità. Venendo meno la necessità del sacerdote, perché appunto tutti quanti sono sacerdoti, viene meno anche una delle funzioni del sacerdote, che era quella di essere unito al culto. Il termine culto, io ho sempre il significato profondo della parola, perché così tante parole si capiscono meglio. Culto deriva da coltivare. Noi diciamo coltivare un amicizio, cioè dedicare attenzione in particolare. Ebbene, il culto a Dio, una visione particolare a Dio. Mai Gesù invita al culto, mai Gesù invita a partecipare al culto, al contrario, l'unica volta che in bocca a Gesù appare il termine culto è per denunciarne la negatività. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 16, versetto 2, Gesù dice: vi cacceranno dalle sinagoghe, anzi viene l'ora che chiunque vi uccide crederà di rendere culto a Dio. Il culto è l'omicidio. Ma questo porta alla religione. È un'illusione pensare che le religioni portino la pace nel mondo. Le religioni per la loro natura stessa sono tutte micidiali e assassine, perché ogni religione dimentica di avere la propria verità, che va imposta agli altri anche con la violenza. Quindi è un'illusione pensare che le religioni possano portare la pace. Le religioni causano soltanto l'odio, la discriminazione e, quando possono, uccidono. La storia anche recente ci insegna che tante persone ammazzano perché ammazzano in nome di Dio. Quindi con Gesù scompare questo termine culto. Non c'è più un culto che l'uomo deve rivolgere di confronto a Dio e che riguarda momenti della sua esistenza, ma tutta la vita dell'individuo sarà un culto che, nella religione, il culto parte dagli uomini e arriva a Dio. Con Gesù il nuovo culto parte dal Padre e giunge in uomo. L'unico culto che Dio richiede e accetta è l'accoglienza del suo amore e il prolungamento dell'uomo. Nell'incontro famoso con la Samaritana, Gesù dirà: questo è il culto che Dio richiede, l'adorazione che Dio richiede. Adoratori in spirito e in verità, cioè coloro che accolgono l'amore del Signore, lo arricchiscono con il proprio amore e poi lo restituiscono agli altri. Pertanto l'unico culto gradito a Dio è l'accoglienza e il prolungamento del suo amore agli altri. E mentre il culto della religione riguarda determinati momenti, indeterminate giornate, il nuovo culto riguarda la vita intera dell'individuo. Quindi vedremo specialmente una mattina, il messaggio di Gesù apparentemente sembra molto più semplice, ma estremamente impegnativo. Ecco perché il fascino della religione. Nella religione il culto chi determina un momento di una giornata particolare, una o due ore, e poi sei a posto. Con Gesù no, il punto riguarda tutta la tua esistenza. Questo punto con Gesù abbiamo detto il concetto del Padre, perché quella verità indiscutibile di tutte le religioni, in cui Dio aveva creato l'uomo per essere servito, quindi un Dio, un mostro di egoismo, un Dio che crea gli uomini, il creato, allo scopo di essere servito. Con Gesù tutto questo cambia. Non Dio chiede di servire l'uomo, ma Dio si mette lui a servire gli uomini, per cui non c'è più bisogno di offrire un culto a lui. E vedremo allora, quando celebreremo l'Eucaristia, lì, che cosa significa quello che compiremo. Non soltanto un gesto di culto a Dio, ma un'esperienza importante, insostituibile nella comunità cristiana, nella quale si accoglie quest'onda d'amore di Dio che non assorbe, come abbiamo visto nella religione, il buono diminuendolo, ma lo potenzia dilatando. Ogni incontro eucaristico la persona deve uscire dilatata, piena, ripiena di questa comunicazione di spirito che il Padre concede. Quindi il culto a Dio nel Nuovo Testamento non occupa un settore dell'esistenza, ma tutta la sua vita. Non esistono più giorni sacri, ma si santifica tutto il tempo intero. Il nuovo culto non si esercita con diritti, ma con la stessa vita, e non richiede attività particolari, ma l'orientamento della propria esistenza verso il bene e la felicità degli altri. L'altro termine assente e strettamente legato al culto è liturgia, composto da due termini, che significa luogo di pubblici affari, pubblico lavoro, e può essere tradotto anche in compiti di servizio. La liturgia per i cristiani, come per il culto, non riguarda un momento della loro esistenza, ma tutta l'esistenza. L'unico momento liturgico nella vita della comunità cristiana, come appare nei Vangeli, è quella che non viene definita liturgia, perché non è un rito momentaneo, ma l'espressione di un orientamento della propria vita, ed è lo spezzare il pane. La terminologia antica con la quale si è definita l'Eucaristia. Attenzione che spezzare il pane non significa soltanto accogliere il Gesù che spezza il pane per noi, ma significa anche la disponibilità di fare della propria vita pane spezzato per gli altri. Ecco perché la liturgia del credente non riguarda un rito, ma riguarda l'orientamento della propria esistenza. Questo spezzare il pane indicava il mangiare insieme, condividendo quello che si aveva l'alimento tipico, era il pane. Per spezzare questo pane non c'è bisogno di un qualcosa di particolare, dove si spezza il pane, nella tavola di casa, nella mensa della casa. Ecco allora che il vocabolario cristiano non ha validità il termine altare, altare viene da una parola latina ad orere, al bruciare, perché l'altare era dove si bruciavano i sacrifici alla divinità. Nei Vangeli l'altare è soltanto quello del tempio, dove venivano portati i sacrifici al Signore. La mensa cristiana non verrà mai chiamata altare. Quindi vedete quanto ci siamo allontanati dal messaggio di Gesù. Ancora oggi, nonostante sia entrato abbastanza in uso il termine la mensa, ancora si parla di altare, ma è a preparare l'altare. Ma l'altare presuppone un'idea di Dio che non è quella di Gesù. L'altare dove l'uomo sacrifica Dio, la mensa è quella dove Dio si sacrifica per l'uomo, è un cambio radicale. Allora io credo che ci dobbiamo riappropriare del linguaggio, riportando nei giusti termini, perché si assiste ormai da tempo a una costituzione del linguaggio in tutti i settori. E il linguaggio è importante. Pensate soltanto certe espressioni linguistiche, la guerra che veniva chiamata ingerenza umanitaria, l'assassinio fuoco amico, come morto di fuoco amico, allora fuoco amico mi viene, e così via, ce ne sono tante. Allora bisogna riappropriarsi del linguaggio. Dove viene celebrata l'Eucaristia è la mensa, è la tavola, non l'altare. perché l'altare suppone un sacrificio verso Dio. La mensa, notate adesso questo cambio voluto ultimamente da Ratzinger, come la mensa sta cambiando. Ogni volta che può ci mette i candelieri, i candelabri, il più possibile, perché? Perché vuole tornare all'idea dell'altare. E quindi anche quel moto proprio che è fallito, sapete, in Balcano, come lo chiamano, il moto proprio, il moto proprio. Non ha calcolato nessuno. Non ha calcolato nessuno. Perché ormai la Chiesa va avanti, quindi non si può tornare indietro. Quindi quel moto proprio è l'indicazione di questo Papa, del valore della messa in latino, eccetera, l'avrei visto il morto proprio, è una roba chiamata e chiamata. Però se notate, quando si vede in televisione, notate che tutti i paramenti, da Paolo VI in poi i paramenti erano sempre più sobri, sempre per quanto composto, fa parte, però adesso sono stati riesumati tutti i paramenti di Pio IX. Nel giro di pochi anni, dalla teologia della liberazione, siamo passati alla teologia della riesumazione. Si riesumano non soltanto cadaveri già preparati con le maschere, come Dio, ma si riesumano punti e tradizioni antiche. E se avete notato, la mensa sempre più diventa un altare. Infatti adesso il Papa c'era, costretto, tratto di fronte alla gente, guardate, si è messo sempre negli errori di quelli belli grossi, perché in qualche maniera viene dell'altare. Allora, siccome la Chiesa si rinnova grazie allo Spirito, deve essere fedele allo Spirito, anche se ci sono queste forze contrarie, bisogna tenersi nella fedeltà anche dell'impaggio. Quindi il luogo dove si celebra l'Eucaristia non è un altare che presuppone un'idea non evangelica di Dio, ma pagana, il luogo di sacrificio a Dio, ma è la mensa, dove c'è la cena del Signore. Del Signore che ha detto prendete, mangiate, prendete e bevete. Poi ci abbiamo tutta una serie di sottovocabili che non stiamo qui a esaminare. Venerazione, devozione, pietà, la parola Dio, sono tutte espressioni rigorosamente assenti nei Vangeli. Gli evangelisti sono stati molto, molto attenti nell'uso del linguaggio. E io credo che nella lettera di Paolo ai Colossesi, c'è un bellissimo brano, capitolo 2, e vale la pena di leggerlo. Sapete che Paolo è pentito, lui era un fariseo, era un osservante fanatico di tutte le regole, le minuzie della legge. Dice, era un bambino, e poi ha incontrato Gesù, e gli ha rovinato la vita. Dice, quello che per me era importante, dopo l'ho considerato un essere. E ecco la lezione importante che dovremmo spesso leggere ogni tanto per rimandarla a memoria, della lettera di San Paolo ai Colossesi. Con lui sepolti nel battesimo, con lui siete anche risorti mediante la fede nella potenza di Dio, dico l'indicazione del credo della comunità cristiana. Nella religione si credeva che c'era la vita, la morte e poi la risurrezione. Con Gesù tutto cambia. Con Gesù si infonde nei credenti, ricordate quell'espressione che abbiamo usato, Dio che dilata potente la vita dell'uomo, l'uomo ha già una qualità di vita che è quella di risuscitare. Non si risuscita dopo la morte, se si è risorti in questa esistenza. Quindi Paolo lo dice molto, molto chiaramente, con lui siete anche risorti, non dice con lui risusciterete. Noi non viviamo, moriamo e poi risuscitiamo, ma in questa vita, avendo la libertà verso il bene degli altri, incontriamo una chiesa di vita che si chiama già risurrezione. Per cui i primi cristiani non credevano in un Dio che risuscitava i morti, ma credevano in un Dio che comunicava ai vivi una vita di una qualità tale capace da superare la morte. Con lui siete anche risorti mediante la fede e la potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Con lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti a causa delle colpe e della non circoncisione della vostra carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di noi. Il documento scritto contro di noi era la legge, erano i comandamenti, E San Paolo lo chiama un documento scritto contro di noi, perché con le prescrizioni c'era contrario, lo ha tolto di mezzo, inchiodato alla croce. Nella legge l'uomo, per quanto si impegnava, non riusciva a essere mai in sintonia con Dio, perché erano tante le condizioni, tante le situazioni in cui correva di essere impuro, che si trovava sempre in peccato. Dice Gesù, dice Paolo, Dio lo ha tolto inchiodandolo con Cristo sulla croce, questo documento. Avendo privato della loro forza i principanti delle potenze, a quell'epoca si credeva a queste potenze spirituali, ostili, ne ha fatto pubblico spettacolo, più ha fatto su di loro Cristo. Ed ecco il punto dove vuole arrivare Paolo. Nessuno dunque li condanni in fatto di cibo o di bevanda, mangiare o non mangiare. Qualcuno per favore lo ricordi alla Madonna di Maggiore che esiste col digiuno, che si vada a rileggere la lettera dei Colossesi, almeno nella, anche nell'antica traduzione, era lo stesso. Gesù mai consiglia il digiuno. Il digiuno non è una pratica cristiana, perché il digiuno è un'espressione di morte. E nella comunità cristiana non c'è diritto di vita, non c'è diritto di cittadinanza al minimo aspetto di morte. Nessuno dunque vi condanni in fatto di cibo di bevanda o per feste. Non lui e sale, erano tutte queste tradizioni religiose, in origine potremmo tradurlo con novelle. Queste cose sono ombre delle future, ma la realtà è in Cristo. Nessuno che si compiace vanamente del culto degli angeli, queste devozioni, o corrompendo alle proprie immaginazioni, visioni, gonfio di orgoglio nella sua mente carnale, vi impedisca di conseguire il premio. Costui non si stringe il capo, dal quale tutto il corpo riceve sostentamento e coesione per mezzo di strutture e legamenti e cresce secondo il valore di Dio. Quindi dice, Paolo, attento a queste persone che sembrano così pie, così religiose, con le forme fisime, con le devozioni, angeli, apparizioni, sembrano religiose, sono il più lontano possibile da Cristo. Se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché, come se vivesse ancora nel mondo, lasciarvi ancora per certi quali non prendere, e attenzione al verbo adoperato da Paolo, non gustare. La parola gusto nella religione è sempre parente prossima del peccato. Se una cosa ci dà piacere, addirittura prenderci gusto, ma come si fa? Non bisogna prenderci gusto. Non gustare, non toccare, sono tutte cose destinate a scomparire con l'uso, prescrizioni e insegnamenti dell'uomo. Non vengono da Dio. Le hanno contrabbandate come la volontà di Dio, ma non hanno nulla a che fare con Dio. Sono invenzioni degli uomini trafficate e contrabbandate come volontà di Dio, che hanno una patente di sapienza con la loro falsa religiosità e umiltà. Una persona pia, una persona devota, una persona che digiuna, una persona sembra una persona religiosa e umiltà e mortificazione del corpo, ma in realtà non hanno alcun valore se non quello di soddisfare la carne e il proprio io. Quindi tutte queste espressioni della religione non solo sono inutili, ma sono nocive perché non vanno altro che alimentare il proprio io. La persona che le compie si sente superiore agli altri, e come il pariato la pubblica della parabola, capace di giudicare. E infine veniamo all'ultimo importante termine della vocabolario religioso, che è ubbidire e obbedienza. I sacerdoti, i capi religiosi, come possono chiedere agli uomini di osservare e praticare quello che loro insegnano? Anche se Paolo qua Gesù dice a te che queste cose non provengono da Dio, ma sono invenzioni degli uomini, ma certo non lo sa. Come può un individuo farsi obbedire, imporre questa idea ad altri uomini, non per la propria autorità, pensi così, ho penso diversamente, allora bisogna rifarsi a un'autorità superiore, a un capo, a un re, già se è l'ordine del re, è una cosa. Se poi l'ordine viene da Dio, tutti quanti gli devono essere sottomessi. Allora i sacerdoti, gli scribi, i teologi, per ottenere la sottomissione del popolo e poter esercitare il proprio dominio, hanno attribuito le loro opere, idee, invenzioni, niente di meno a Dio. Non sono io che dico così, è Dio che dice, è Dio che lo vuole. Allora questa sottomissione passa il nome di obbedienza. Obbedienza significa l'accettazione, senza discussione, di quello che è la volontà o il volere di un capo religioso. Nei Vangeli il termine è assente. Le 5 volte che si trova il verbo obbedire non riguarda mai gli individui, ma sempre elementi ostili all'uomo o cose. Si trova per esempio 2 volte per il vento, per il mare, il Signore che dice obbedisci, per gli spiriti immondi che obbediscono a Gesù, o per le cose, il gesto che viene praticato e obbedisce. Mai Gesù invita alla obbedienza. Ma perché questo? L'obbedienza fa parte della prima alleanza. Quando una legge, dove viene imposto quello che è sgradevole all'uomo e viene vietato quello che è piacevole, non poteva essere offerta, ma doveva essere obbligata, doveva essere imposta. Quello che distingue da sempre il messaggio di Gesù da ogni altro messaggio religioso è che mentre nella religione i capi religiosi, siccome sanno di non convincere, devono obbligare e imporre, Gesù, siccome sa che il suo messaggio non è altro che la risposta di Dio al desiderio di benedire ad ogni uomo creato in immagine e somiglianza di Dio, già Gesù mai propone, mai obbliga, ma lui semplicemente offre e propone. Ecco la differenza. Quindi nella religione si obbliga, nella fede si propone, nella religione si impone, nella fede si offre. È un'offerta quella che Gesù fa, è un'offerta di pienezza di vita. Nella religione, vi ho detto, siccome sanno che non possono convincere, devono obbligare. Gesù non obbliga perché sa che il suo messaggio convince, perché il messaggio viene da Dio, il creatore degli uomini, e lui sa quello che c'è in ogni uomo. Allora l'obbedienza non appare nel vocabolario di Gesù. Mai, ed è sorprendente, sapete, mai nei Vangeli, neanche una volta da parte di Gesù, si chiede di obbedire a Dio. Potrà sembrare paradossale, o forse sconcertante, ma non si può contraddire l'espressione che il credente, il cristiano, non obbedisce a nessuno, neanche al Padre Eterno, perché il Padre Eterno non chiede obbedienza, ma assomiglianza. Ecco l'affermativa di Gesù. Mentre l'obbedienza presuppone un'autorità che comanda e un inferiore che obbedisce, e mantiene sempre un abisso tra chi comanda e chi obbedisce, Gesù, che non chiede mai di obbedire a Dio, mai Gesù ai suoi discepoli una volta chiede obbedite, poteva fare, mai. Figurate se Gesù chiede di obbedire a qualcuno dei suoi discepoli, mai. Quindi Gesù, alla obbedienza tipica della religione, propone la somiglianza. Mai Gesù dice obbedite a Dio, ma sempre, lo vedremo nel corso di questi incontri, siate come il Padre, diventate come Lui. Essere come il Padre, diventare come Lui, significa un amore pieno, un amore dal quale non si esclude nessuna persona. Quindi l'obbedienza non è compatibile con il messaggio evangelico. L'obbedienza viene adoperata come segno di debolezza delle proprie convinzioni. Se io vi invito a qualcosa che so che è piacevole, che so che vi fa bene, ma non devo obbligare, basta che lo dico e voi venite. Perché devo obbligare? Perché so di non convincere. Allora si ricorre con prepotenza a una porta che si attribuisce niente di meno che alla volontà di Dio per dominare le persone. Quindi dove c'è obbedienza, lì non c'è messaggio di Gesù. Il messaggio di Gesù e obbedienza sono incompatibili. Se il credente non obbedisce a Dio, può obbedire a qualcuno delle sue creature? No. Gesù l'ha detto chiaramente, e tra voi siete tutti fratelli. Con Gesù non sono messe gerarchie all'interno della comunità. Non ci sono gerarchie di grandezza, ma sì gerarchie di vicinanza. Quando i discepoli discutono tra di loro per sapere chi è il più grande, Gesù dice no, tra di voi nessuno sia più grande. Chi vuole essere il primo non significa più grande, significa quello più vicino a Gesù, sia come me e il servo di tutti. Quindi nella comunità che cristiana non ci sono gerarchie. Nessuno può permettersi di dire all'altro quello che deve fare, o tantomeno imporlo, e soprattutto farlo in nome di Dio. Sapete, una delle tragedie della vita religiosa sono i capi superiori che presumono di conoscere la volontà di Dio e dicono: te li impongo perché questa è la volontà di Dio. Quindi l'obbedienza non fa parte del vocabolario cristiano. Di più, ricordiamo che tutte le tragedie, i grandi crimini dell'umanità sono stati compiuti da persone obbedienti. Non c'è persona più pericolosa al mondo di una persona che obbedisce, perché una persona che obbedisce non consulta la propria coscienza, ma esegue meccanicamente quello che gli è stato dato. Voi sapete che i grandi criminali, quando vengono poi arrestati, portati alla strada, come si difendono? Ho seguito gli ordini che mi sono stati dati. Ma tu, nella tua coscienza, ti sei chiesto le conseguenze di questo ordine? Non è mia cosa. Mi è stato comandato, io ho seguito. E se devi seguirlo, tutto compiere una strage, senza il minimo scrupolo di coscienza. Quindi attenzione alle persone obbedienti. Sono persone devastanti perché non consultano la propria coscienza, ma sono degli esecutori meccanici della volontà di altri. Abbiamo fatto soltanto un po' del vocabolario con il quale abbiamo visto, e poi lo affronteremo di nuovo la domani mattina, che tutto quello che riguarda la religione o è assente o è presentato in maniera negativa nei Vangeli. Perché? E perché la religione e le persone religiose, i fatti religiosi, sono ostili e refrattari a Dio? Perché quando Dio si manifesta in Gesù, rivela un piano che sconvolge quella istituzione religiosa. E qual è questo piano? Comunicare all'uomo la condizione divina. Ma come? Noi ci abbiamo messo secoli per separare Dio dall'uomo, per creare questo abisso tra Dio e l'uomo. L'uomo non doveva neanche rivolgersi a Dio, doveva andare dal sacerdote. Non lo poteva fare quando gli pareva, doveva andare in un luogo sacro, nel tempio. Non con i gesti che voleva, ma con quelli determinati della liturgia. Abbiamo creato questo meccanismo perfetto e adesso Dio lo manda all'aria. Dio vuole comunicare all'uomo la sua condizione divina. Ma questo è pericoloso, perché se Dio si fonde con l'uomo, il ricorrere a quelle sacre istituzioni della religione non solo diventa inutile, ma diventa nocivo. Quello che si credeva permettesse la comunione con Dio ne diventa l'impedimento. Il progetto di Dio è un Dio che ama tanto gli uomini, che vuole fondersi con l'uomo in modo da comunicare all'uomo la sua condizione divina. Ma allora non c'è più bisogno del sacerdote, non c'è più bisogno del tempio, non c'è più bisogno della liturgia, non c'è più bisogno del culto, spazza via tutta la normalità religiosa. Ecco allora perché nel Vangelo di Giovanni leggiamo l'accusa che fanno a Gesù due volte: i giudei cercavano di ucciderlo perché chiamava Dio suo padre facendosi uguale a Dio. Quello che è il progetto di Dio sull'uomo, che ogni uomo diventa suo figlio, per gli incarti religiosi è un crimine che merita la morte. Infatti, come diranno, non ti lapidiamo per una buona opera, ma per la bestemmia, perché tu, che sei uomo, ti fai Dio. Il progetto di Dio sull'umanità, che l'uomo diventa Dio, per i capi religiosi è una bestemmia che merita la morte. Ma concludiamo vedendo come è stato possibile a Gesù presentare tutto questo. Io nella mia esperienza personale, ormai quando so 30-40 anni di immersione in questi Vangeli, ed è un crescendo di sorpresa. Non è possibile, non è possibile. È una meraviglia il messaggio del Vangelo. E capisci veramente che non può essere frutto di un uomo. C'è avuto qualcosa di più. E questo qualcosa di più è quello che la Chiesa l'ha sempre chiamato incarnazione. Un Dio che si fa uomo. Nella religione l'uomo vuole andare verso Dio. Con la fede Dio è venuto incontro all'uomo. Ecco perché per cui c'era distanza. L'uomo voleva crescere per salire a incontrare Dio, Dio era sceso per incontrare l'uomo. Dio si è fatto pienamente umano. Ma quando Dio si è fatto pienamente umano, cosa ha fatto? è uscito dalla sfera della religione, nella sfera della religione. Uno avrebbe, questa è la religione. Nella sfera della religione si instaura il rapporto con Dio. Allora ci sono i profeti, gli uomini di Dio, gli inviati da Dio. Chi sono? Sono persone che per la loro particolare condizione, per la particolare situazione, entrano in sintonia con la divinità, la coagulano e la formano in una maniera che i contemporanei normalmente non possono capire. Ma è sempre per dilatare l'esperienza religiosa, per entrare in contatto con questo Dio. Quindi ogni profeta non ha altro che dilatare l'esperienza religiosa e l'obiettivo per entrare in comunione con Dio. Quindi uomini santi, inviati da Dio, profeti di Dio, tutto quello che possiamo chiamare la storia dell'umanità, dal primo uomo fino a Giovanni Battista, era un dilatare l'esperienza umana, l'esperienza religiosa all'interno della religione, per cercare in qualche maniera di entrare in contatto con Dio. E qual era la stata la novità di Gesù? Che Gesù non è ferito qui nel mondo religioso. Gesù è stato al di fuori, perché lui è Dio, è al di fuori della religione. È stato stando al di fuori della religione che Gesù ha potuto denunciare istripando l'immagine delle leggi. Tutto quello che gli uomini avevano creato per entrare in comunione con Dio, Gesù dice, guardate, questo lo impedisce, perché Dio creato dalla religione è incompatibile con il Padre di cui io ho fatto l'esperienza e di cui io sono la manifestazione. Ecco perché il conflitto tra la religione e Dio sono due mondi separati. Allora chi accoglie Gesù e il suo messaggio esce radicalmente dal mondo della religione e si resta nella sfera di Dio. Ecco perché la vita del credente, in maniera progressiva ma crescente, deve piano piano scomparire ogni aspetto religioso. Non è facile, lo vedremo negli incontri che faremo, perché la religione ce l'abbiamo nel nostro DNA, l'abbiamo succhiata come il latte, e quindi idee, atteggiamenti religiosi ci sono con naturali. L'accoglienza del messaggio di Gesù piano piano ci aiuta a eliminare. Detto questo, concludiamo con quello che non c'è bisogno, ma una delicatezza che ci vuole. Molte persone vivono completamente nel mondo religioso. Non si può distruggere improvvisamente questo mondo, si farebbe un lotta. Dalla parte non si può rinunciare neanche alla pienezza di vita che Gesù propone. Allora a queste persone bisogna inculcare il dubbio se quello che stanno facendo è sicuro che viene da Dio o no. E questo dubbio è formulato con tre parole che c'è a San Paolo. Dice: regno di Dio è amore, pace e gioia. Amore, pace e gioia sono sempre nella religione. La religione dà scrupoli, la religione dà turbamenti, la religione dà inquietudini. Le persone religiose non sono mai persone serene. Se vi viene in mente l'immagine di qualche persona religiosa, la vedete, non sprizzano gioia, perché devono sempre fare compiti con il Padre Eterno. Un Padre Eterno che controlla le loro azioni, che pensa alle loro preghiere, la quantità, sono sempre in ansia perché non sanno mai se sono a posto col Padre Eterno. E quindi non posso accorgersi di loro sofferenze. Concludiamo quindi la parte di oggi. Quando parlavo del programma, vi ricordo due appuntamenti importanti nel corso della settimana. Mercoledì sera, come ogni anno, verrà Maria Curieri, la pianista di Bologna, si regalerà un concerto in chiostro, e giovedì sera Patrio ha sopportato un suo amico che ci leggerà il testo di Don Tonino Overton. E quindi sarà mercoledì e giovedì, due serate, il tempo sarà sul bello, suoneremo qui in chiostro. Allora, domani mattina ci ritroviamo, abbiamo detto l'orario alle 9 per la preghiera, alle 9.30 qui per la prima relazione. Adesso buona serata, per chi vuole c'è lo che dimmi. Dimmi.
Ma che hai detto, non so che hai detto Mario un anno. Hai detto che Gesù dice, non sono venuto a terminare la legge e quindi ho il dono. Qual è il dono?
E poi va? Allora, domani mattina faremo il capitolo 5 del Vangelo di Matteo, quel popolo di tutti si chiesta, ha insegnato che Maria, che cos'è?